Il Gigi De Pinna parla a nome della Totocostruzioni. Ricordiamo che il Gigi Sergio Bandieri oggi è assente, però ha assicurato che in un prossimo incontro avrà il piacere di essere presente. Voglio aggiungere anche, mi dispiace dare le spalle in questo momento, voglio aggiungere anche che, proprio dall'intervento dell'ingegnere Ludovici, abbiamo chiesto per quanto riguarda lo smaltimento delle terre che saranno oggetto proprio della costruzione della fermata, di utilizzare la strada adiacente alla scuola d'arte che collega la via Pietragrossa, la via Cirincione con la circonvallazione. C'è stato un sopralluogo dell'ingegnere Mosca, dell'ingegnere Viscovo e aspettiamo noi una risposta in tal senso al fine di evitare che i camion raggiungano dalla via Cirincione la via Cefalù Gimelmanna per poi raggiungere poi la circonvallazione. E si potrebbe utilizzare questo tratto che noi abbiamo già tracciato e che dalla via Cirincione conduce direttamente alla circonvallazione al fine di evitare un ulteriore impatto il passaggio di camion attraverso la città.
Buonasera, ringrazio il sindaco per l'opportunità che ci dà, e tutti i presenti naturalmente, per l'opportunità che abbiamo di, l'hanno già detto i predecessori, ma di illustrare meglio quelli che saranno gli interventi che verranno svolti per la realizzazione delle opere, in quanto un'informazione completa e corretta serve a ridurre quella apprensione che spesso è una difficoltà anche per chi opera nel farlo con serenità e con, diciamo così, con la dovuta tranquillità che interventi del genere, per quanto impegnativi, richiedono necessariamente. Sono Giovanni Pinna, sono il direttore tecnico dell'impresa Totocostruzioni e del raggruppamento di imprese, perché non è solo la Toto che realizza le opere, è un raggruppamento di imprese che vedete indicato nella slide che sta andando, alla quale partecipa Italiana Costruzioni. È la Esim, l'Alpitel e l'Armafer. Toto Costruzioni si occuperà fondamentalmente dell'esecuzione delle opere in galleria, quindi delle opere in sotterraneo, Italiana Costruzioni delle opere invece all'aperto, mentre invece le altre società si occupano delle parti impiantistiche, tecnologiche più prettamente ferroviarie. Un cenno anche ai progettisti, anche loro è una società di società di progettazione, la cui capofila è la Lombardi, che è una società, diciamo, leader a livello mondiale per le progettazioni di opere in sotterraneo, per cui ci siamo affidati, diciamo, a dei progettisti di sicura affidabilità. Non sto a dilungarmi sul percorso, ormai è stato già detto, si parte da Ogliastrillo, si arriva a Castelbuono attraversando in sotterraneo Cefalù. Qui però mi soffermo un attimo su quella che sarà la dinamica di sviluppo del cantiere. Come è stato detto, il cantiere si divide in due grosse tratte. Una galleria a doppia canna che va da Ogliastrillo alla zona del Carbone e una galleria singola canna a doppio binario che va invece dalla zona del Carbone all'area di Castelbuono in territorio di Pollina. In fase di progettazione esecutiva, come ha detto l'ingegnere Ludovici, questo è un appalto integrato, ovvero sia il progetto esecutivo è stato sviluppato dall'impresa, in questo caso dal raggruppamento che ha vinto l'appalto. L'attenzione è stata mirata proprio a trovare delle soluzioni esecutive che limitassero l'impatto sul territorio, un territorio che si sa è delicato, vocazione turistica, per cui si è ritenuto appunto di trovare delle soluzioni esecutive che limitassero al massimo l'impatto sul territorio, soprattutto per quanto attiene i volumi di traffico e la congestione di aree di lavoro in zone critiche del territorio stesso. In particolare, per quanto riguarda, vedete lì delle frecce, indicano il verso di scavo delle gallerie. Originariamente la galleria Cefalù era prevista fosse scavata con due talpe, tutte e due partenti in contemporanea dalla zona di Ogliastrillo, quindi con un cantiere che dovesse servire in contemporanea due talpe, quindi con un notevole volume di materiali scavati in uscita e un notevole apporto di materiali, conci, grassi, materiali di riempimento, eccetera, destinati e provenienti all'area di Ogliastrillo. Mentre invece la galleria Sant'Ambrogio, che vedete tracciata in rosso nella parte più orientale del tracciato, doveva essere scavata da due imbocchi, uno ricadente nella Valle del Carbone e l'altro in zona Malpertugio, e altri due imbocchi, altri due fronti di scavo poi dovevano essere aperti in questa zona qui, se trovo la freccia eccola qua, questa linea gialla che voi vedete qui che indico con la freccia è la cosiddetta finestra della Galleria Sant'Ambrogio, che essendo una galleria a doppio binario lunga 4 km circa necessita di una galleria di accesso per motivi di sicurezza che è stata collocata proprio in questa posizione qui. Da questa galleria, diciamo nelle previsioni iniziali, dovesse scavati attraverso due fronti, dovesse proseguito lo scavo della Galleria Sant'Ambrogio, quindi con apporto di materiale, con traffico generato sulla statale 113, perché questa finestra sbocca proprio, lo vedremo poi più avanti meglio, sulla strada statale 113. A livello di progetto esecutivo cosa è stato definito? Le frese sono due, ma anziché scavare tutte e due la Galleria Sant'Ambrogio partendo dagli Astrillo, una comincia a scavare la Galleria Sant'Ambrogio partendo dagli Astrillo, che è questa freccia qui che vedete azzurra all'estrema sinistra dello schermo, l'altra invece scaverà partendo invece dalla zona Sant'Ambrogio la galleria, dalla zona Malpertugio, chiedo scusa, la galleria Sant'Ambrogio. Questo significa che in questa fase qui i volumi di scavo e l'apporto di materiali sono concentrati nelle due zone estreme del tracciato, senza disturbare minimamente né il centro urbano né la viabilità, che comunque è una viabilità che presenta già delle criticità, come il tratto della strada statale 113 tra Cefalù in direzione di Filane di Pollina, che è un percorso tortuoso, diciamo piuttosto più stretta come sezione, e spesso, specie nel periodo estivo, interessata da parcheggi più o meno diciamo azzardati dai bagnanti che così si vanno a riposare nei lidi di fronte. Cosa succede quindi? La seconda canna della Galleria Cefalù viene scavata da direzione, questa freccia azzurra qui, la macchina che arriva a Sant'Ambrogio viene girata, fa un'inversione a U e riprende lo scavo della seconda galleria in direzione Palermo. Anche in questo caso lo smarino, il materiale che proviene dallo scavo della galleria è l'approvvigionamento dei materiali, chiedo scusa, sono tornato indietro, e l'approvvigionamento dei materiali destinati a questa galleria transitano attraverso la galleria Sant'Ambrogio già scavata, per cui anche in questo caso non c'è nessun impegno della viabilità o dei percorsi pubblici, diciamo così, perché il movimento si manifesta interamente all'interno del cantiere. Le aree indicate in giallo sono zone dove ci sono interventi all'aperto, quindi sono opere, viadotti, gallerie artificiali, la fermata della stazione di Castelbuono, la cui descrizione lascerò qui al collega di Italiana Costruzioni, che è appunto, diciamo così, destinata a realizzare queste opere. Un po' di numeri, la durata dei lavori è prevista di 2050 giorni, circa un po' più della metà interessate dall'attività di scavo delle gallerie. I metri lineari di galleria da scavare con scavo meccanizzato sono circa 17.000, 2.500 metri di galleria invece da scavare con scavo tradizionale. Per rivestire le gallerie in scavo meccanizzato verranno utilizzati circa 55.000 conci prefabbricati, un concio, poi li vedremo negli schemi che mostrerò, un concio è un pezzo di calcestruzzo di cemento armato del peso di circa 10 tonnellate, visto che prima l'ingegnere Palazzo faceva riferimento appunto non sono dei mattoncini, e circa 550.000 metri cubi di calcestruzzo, 55 milioni di chili di ferro, è previsto un impiego di manodopera medio di 330 unità, nei periodi di punta 570 unità circa. Ecco, questa è, si è parlato di frese, di BM, di talpe, questo è lo schema di una frese, ovviamente è uno spaccato. Allora, possiamo distinguere le varie parti della macchina, questa in rosso in avanti è la cosiddetta testa fresante, ovvero sia è un disco in acciaio corazzato, munito, vedete, tanti punti neri, sono sostanzialmente gli utensili che durante la rotazione della testa, che poi vedremo in animazione, scavano la roccia, la roccia scavata passa sulla parte posteriore della testa e viene poi convogliata verso l'esterno. C'è una piccola animazione qua che adesso vi mostro. Ecco, a livello di proporzioni potete vedere questo lumino. Una macchina, le macchine che verranno qui saranno una di 10 metri di diametro, quella che scaverà le due canne a singolo binario, e l'altra invece di 12 metri che scaverà invece la Galleria Sant'Ambrogio, che appunto è a doppio binario. Ecco, così a livello generale, niente, ho sbagliato, torno indietro e riparto. Ecco qua, sempre l'omino. Ecco, a livello generale, la macchina si compone di una parte avanzata, questa specie di tamburo che voi vedete aperto, di fatto è rivestito da una lamiera di svariati centimetri di spessore, che si trascina dietro questo lungo carro. La macchina sarà lunga intorno ai 120 metri alla fine, che porta tutti i servizi, ovvero sia intanto la cabina di guida, alimentazione elettrica, alimentazione idrica, sistemi di compressione, di pressurizzazione, gruppi elettrogeni e quant'altro. Andiamo un po' avanti. Ecco qua. Allora, quindi ripeto, quindi la testa rotante è quella che scava. Se vedete, ci sono delle finestre. Come? No, ma l'ho fatto apposta. Se no non spiego. Ci sono delle, una, se si interessa, se poi non interessa, posso andare avanti. Ecco, quindi vedete queste aperture che sono chiare nella testa fresante, sono le finestre attraverso le quali il materiale scavato passa nella parte posteriore della macchina, che adesso vediamo in sezione, e viene raccolta nella parte posteriore, in quella che si chiama la camera di scavo, da cui viene prelevata attraverso questa coclea e viene trasportata attraverso una tramugia su un nastro trasportatore che poi la convoglia verso l'esterno della macchina. Ecco, queste parti bianche e rosse che vedete qui sono i motori idraulici che azionano la macchina, che azionano la testa rotante, e attraverso un cuscinetto che ha doppia funzione, quella di sostenere la testa, quella di conferire il moto di rotazione che consente lo scavo, e quella di reggere la spinta che la macchina genera sulla testa per consentire lo scavo. La spinta, oltre che a consentire lo scavo, ha anche una funzione di sorreggere il fronte di scavo e limitare quindi o annullare i cedimenti che sono determinati dall'attività di scavo. La spinta alla macchina viene trasferita attraverso questi pistoni che vedete qui, sto indicando con la mano, che se fate caso si vanno a contrasto con il rivestimento della galleria, ovvero sia la macchina, come accennava forse l'ingegnere Palazzo prima, l'ha detto lui, procede lasciandosi alle spalle una galleria completa, per cui chi opera all'interno della galleria e della macchina è sempre protetto rispetto allo scavo, perché appunto la galleria è rivestita e la macchina è a sua volta protetta da uno scudo in acciaio, per cui questo comporta un aspetto di sicurezza per gli operatori, ma anche limita e in certi casi annulla proprio gli effetti di cedimento legati all'attività di scavo, anche perché il piccolo spazio che rimane tra il terreno scavato e il rivestimento che viene man mano montato viene immediatamente riempito con una miscela cementizia che ha la funzione sia di sigillatura sia di confinamento e di sostegno del cavo intorno al rivestimento. Altri aspetti significativi che si possono notare qui in questa immagine è questo elemento qui che sto indicando adesso con queste parti azzurre, che è il cosiddetto erettore, ovvero sia è un dispositivo che serve proprio per montare i conci durante l'avanzamento della macchina. E richiamo l'attenzione su queste due specie di cannoncini che sono dei perforatori. La macchina è dotata di suo di un sistema di prospezione geofisica che consente di monitorare in avanzamento le caratteristiche del sottosuolo, perché chiaramente attraversando 6 km, 7 km di sottosuolo è impensabile pensare di conoscere tutto centimetro per centimetro. Si sono fatte indagini molto approfondite, sono fatti studi eccetera, ma chiaramente è all'atto dello scavo che si va a controllare minutamente quali sono le caratteristiche del terreno che si attraversano, per cui attraverso questo sistema di prospezione geofisica si individuano eventuali anomalie rispetto alle previsioni, e se occorre è possibile attraverso questi perforatori fare dei sondaggi in orizzontale per prelevare del materiale, verificare se le anomalie ci sono o non ci sono, che tipo di anomalie sono, per poter prendere dei provvedimenti all'atto dello scavo. Naturalmente le macchine sono dotate di sistemi di guida per individuare la direzionalità e la posizione, correggere eventuali deviazioni che possono verificarsi, ma quindi viaggia controllata, una sorta di nave sotterranea che viaggia con tutti i parametri controllati. Ecco, si vede un pochettino quali sono le dinamiche di avanzamento della macchina. Ecco, la testa è dotata anche di iniettori, sono dei dispositivi che consentono di iniettare, mi fermo un attimo, consentono di iniettare o acqua o degli schiumogeni che hanno la funzione di inumidire il materiale, sia per limitare il surriscaldamento della macchina, sia per rendere il materiale più facilmente trasportabile, abbattimento delle polveri, eccetera. In casi particolari, la macchina che scaverà la galleria Cefalù ha la possibilità di scavare con due modalità: in modalità aperta, una macchina dual mode si dice, in modalità aperta o in modalità chiusa. Modalità chiusa vuol dire che il materiale scavato viene condizionato con l'utilizzo di schiumogeni e rimane sotto pressione nella camera che sta a tergo della testa di scavo. Questo consente di sostenere il fronte in maniera più massiccia, per cui viene utilizzato questo metodo di scavo o dove ci sono delle criticità di carattere geotecnico, geomeccanico, oppure semplicemente laddove si vogliono avere maggiori cautele rispetto ai fenomeni di cedimento. Ecco, qui si vede la coclea che trasporta il materiale, lo indico con la manina, e che viene trasportato qui da questo nastro chiuso all'interno della macchina. Ecco, mi fermo un attimo, vedete questo mezzo che c'è qui, che indico con la mano, è un mezzo, come vedete, a due cabine, che serve per introdurre i conci e altri materiali anche all'interno della macchina. Due cabine perché ovviamente non può invertire la marcia, per cui deve necessariamente avere due posti di guida in direzione opposta. E l'alimentazione dei conci è chiaramente continua perché, come abbiamo detto, il rivestimento deve essere montato man mano che la macchina avanza, perché è necessario sostenere il cavo a tergo della macchina. Ecco, mi fermo un attimo e torno un attimo indietro. Questa è la fase di avanzamento. Come vedete, i pistoni spingono la macchina in avanti, la macchina si trascina dietro il backup. Questa è l'alimentazione dei conci che avviene attraverso un nastro che sta sul fondo del backup. Il backup è questa la parte posteriore della macchina che contiene tutte le apparecchiature a supporto dello scavo. Come vedete, i conci qui in avanti vengono prelevati, ecco, si vede qui il movimento dell'erettore, vengono prelevati e vengono montati, come vedete qui dove c'ho la mano, e vengono montati, si vedrà meglio in un'altra vista, ecco qua. I conci vengono prelevati a uno, ruotati in posizione, si ritirano i pistoni che insistono nel punto dove deve essere montato il concio successivo, il concio viene montato, è un po' lento, eccolo qua, e così si va avanti finché non si completa l'anello, ecco qua, visto dalla parte, una vista anteriore, la stessa operazione. Come vedete, i pistoni che in questo momento stanno spingendo contro il rivestimento, solo questi vengono allentati, viene inserito, questo è il concio di chiave, quello che chiude l'anello, e i pistoni tornano a comprimere. E niente, questo praticamente è il ripetersi ciclico, questo fa la macchina. Una macchina come questa è previsto viaggi mediamente intorno ai 13 metri e mezzo al giorno di scavo, sono produzioni diciamo così improponibili con sistemi di scavo tradizionali, ma può arrivare a velocità di 20-25 o anche superiori metri lineari al giorno. In teoria avrebbe la possibilità di viaggiare intorno ai 35 metri lineari al giorno di produzione, una macchina come questa. Ecco qua, direi che basta, finito. Oh, no, per favore, no, ui, non riesco più. Ecco qua, questo qui è il risultato finale, più o meno. Quelli che vedete, questi riquadri che vedete, sono i singoli conci che sono stati montati durante l'avanzamento. Queste tasche sono quelle che servono per il fissaggio con dei bulloni, che non sempre però viene utilizzato, dipende dal tipo di galleria, dalle dimensioni, dal tipo di terreno circostante. Queste sono le sezioni della galleria Cefalù a doppia canna, le abbiamo già viste due o tre volte, quindi questa è la Sant'Ambrogio, doppio binario, non sto a ripetere le cose. Questa è la zona della fermata di Cefalù. Anche questa l'abbiamo già vista. Ecco, questa è uno schema che ripeto giusto per memoria di tutti. La fermata di Cefalù si trova, se torno un attimo indietro così individuiamo più o meno la zona dove ci troviamo. Questa in rosso è la circonvallazione, via del Giubileo Magno, via del Terzo Millennio, non so esattamente come si chiama questo tratto. Questa verde immediatamente sottostante, che è la via Cirincione. Il piazzale della stazione è dove attualmente c'è la sottostazione elettrica. qui c'è l'imbocco della galleria di sfollamento e qui c'è l'accesso al piano mezzanino. Ecco, a livello di di previsione nel centro urbano, sempre nell'ottica di minimizzare fin quanto possibile gli impatti, è stata eliminata la presenza di due dei pozzi di ventilazione, compensazione e bilanciamento che erano previsti, unificandone le funzioni in un unico pozzo. Questo ha consentito di ridurre di due punti l'impatto dei lavori sulla città. Quindi dicevo, l'accesso alla stazione avviene attraverso questa galleria che è lunga circa 120 metri, è la cosiddetta galleria di accesso al piano mezzanino. Mezzanino perché? Perché è un livello sopraelevato rispetto al piano di banchina. Questa è la galleria di sfollamento che è coassiale rispetto alle due gallerie di linea, che ha l'imbocco in via Antonello da Messina per la precisione, e queste sono le due gallerie di linea come abbiamo visto già altre volte. Ecco, questo è un profilo geomeccanico, ovvero sia dove sono indicate le caratteristiche dei terreni attraversati. La galleria è quella compresa tra queste due, questa linea compresa tra le due, questa fascia compresa tra le due linee rosse. E se tenete conto che la galleria ha un diametro di 10 metri circa, vuol dire che la copertura, ma è così, ha un minimo di 35-40 metri, poi questo qui è proprio la zona di minima copertura, arriva a 90 metri verso, invece andando verso Messina. I materiali attraversati, qui la zona è una zona di flis numidico, fondamentalmente nelle varie componenti argillitica e siltitica, ma è un banco compatto di materiali che non comporta particolari criticità. Questa è una planimetria del centro urbano, vediamo qualche schema di uscita di sicurezza, sono queste due uscite di sicurezza per quanto riguarda la galleria, i locali tecnici che sono nell'imbocco della galleria di sfollamento dove è presente una centrale di ventilazione e torniamo indietro, ecco, andando avanti, queste qui sono le viste che abbiamo già visto, quindi non vi annoio con queste cose qui. Ecco, questa qui è una parte che forse è un po' più interessante per tutti coloro che nutrono qualche apprensione per quanto riguarda gli effetti dello scavo delle gallerie nel centro urbano di Cefalù. Naturalmente, come ho detto prima, non è possibile conoscere centimetro per centimetro le caratteristiche del terreno, per cui sono state fatte degli studi approfonditi e sono state fatte anche delle previsioni e delle simulazioni su quelli che possono essere gli effetti in superficie dello scavo di queste gallerie. Queste simulazioni portano a individuare intanto gli edifici che rientrano nella fascia di potenziale influenza. Premetto che queste valutazioni vengono fatte naturalmente con dei parametri estremamente prudenziali, per cui si parte già da dei presupposti di sicurezza in partenza. Sulla base di questi parametri prudenziali e delle valutazioni che sono state fatte, è stata valutata praticamente la presenza di cedimenti di ordine centimetrico. Osservo che non è tanto il valore assoluto del cedimento che interessa, che impatta sui possibili effetti sugli edifici, ma sono i cedimenti differenziali. Se tutta Cefalù si abbassasse di un metro, gli edifici sarebbero dove stanno e probabilmente nessuno se ne accorgerebbe, salvo che il mare forse si solleva. Ma quello che conta per la salute degli edifici è proprio la limitazione dei cedimenti differenziali tra un punto e un altro dell'edificio. A valle di queste valutazioni, tutti gli edifici presenti nella fascia interessata presentano quello che si chiama valutazione di classe di danno compresa tra 0 e 1, che vuol dire da niente a trascurabile, per cui parliamo comunque, quando parliamo di danni parliamo di fessure, non parliamo di cedimenti, di rovine, cose del genere, parliamo di effetti che non possono essere esclusi, che, ripeto, ipotesi prudenziali comunque portano a valutare come nulli o trascurabili, quindi parliamo veramente di poco. In ogni caso, perché siccome non si può fidare, non si può così affidare esclusivamente a degli studi teorici, è stato previsto un piano di monitoraggio nel corso sia prima dello scavo sia nel corso dello scavo, che è strutturato in più componenti. Delle verifiche delle quote del suolo in delle sezioni specifiche, ad esempio qui ne sono esemplificate tre, come sono questi pallini neri e rossi che si vedono in queste posizioni, dove sono installati sia degli assestimetri, ovvero sia dei dispositivi che servono proprio per valutare il cedimento verticale del terreno, sia degli inclinometri che servono per valutare invece gli effetti trasversali del passaggio delle macchine o comunque dello scavo delle gallerie sul terreno. Inoltre diversi edifici, alcuni edifici, quelli che sono stati individuati nelle posizioni, diciamo così, più significative dello scavo, saranno strumentati con delle elettrolivelle che consentiranno il monitoraggio costante delle condizioni deformative dell'edificio stesso. Questo perché cosa? Per avere conferma e avere conforto sul fatto che le ipotesi fatte sono corrette, se ci fossero degli spostamenti che nessuno si aspetta, ma se ci fossero, quantomeno poter prendere i provvedimenti per tempo ed evitare, diciamo, di creare danni inutili. Inoltre, ulteriore aspetto di monitoraggio, poi vengono monitorate le sezioni di galleria, ovvero sia viene dotato il rivestimento di strumentazioni che consentono costantemente di misurare sia lo stato tensionale sia lo stato deformativo del rivestimento stesso, che chiaramente è indice del comportamento generale dell'opera. Un ulteriore, diciamo così, beneficio indotto dal fatto che si scava una galleria in una direzione e la successivamente l'altra nell'altra direzione è il fatto che la prima galleria fa scuola per la seconda, ovvero sia tutti i problemi che sono stati individuati sulla prima galleria, sulla seconda saranno risolti preventivamente e quindi si eviteranno contrattempi o inconvenienti di altro tipo. Ecco, una parola sulla cantierizzazione. Ovviamente i punti focali della cantierizzazione in territorio di Cefalù, non parlo di quelli in territorio di Polnia che sono stati oggetto di un'altra presentazione, che una è Ogliastrillo, dove appunto c'è l'imbocco della prima galleria. Qui saranno presenti tutte le attrezzature che serviranno al, diciamo così, allo scavo con fresa, un'area di stoccaggio dei materiali che devono essere caratterizzati per avere la garanzia che, essendo riutilizzati per il recupero ambientale di siti di cava, quantomeno siano idonei e non presentino fenomeni di inquinamento o di altro tipo che ne impediscano l'utilizzo, ma le indagini fatte fino adesso chiaramente non danno questa indicazione. Questo cantiere qui sarà alimentato con una linea ad alta tensione perché serve per l'alimentazione delle frese. Queste frese viaggiano assorbendo circa 6 megawatt di potenza e quindi verrà allestita una linea apposita a questo fine. Il traffico che viene o che arriva in aereo Ogliastrillo utilizza lo svincolo autostradale di Cefalù, che è lì vicino, per rimettersi in autostrada e andare o verso Palermo o verso Messina, in funzione delle destinazioni o della provenienza. In particolare i conci che serviranno per la galleria, che saranno prefabbricati in area di Termini Imerese, viaggeranno in autostrada fino a lì e poi arriveranno appunto al cantiere di utilizzo. Questo invece è il centro urbano di Cefalù, come è già stato detto, quindi un po' mi ripeto. Il centro urbano di Cefalù, i materiali che interessano il centro urbano di Cefalù sono circa un po' meno del 5% del totale, quindi parliamo veramente di, e tra l'altro distribuiti molto nel tempo, perché lo scavo delle gallerie che interessano Cefalù è uno scavo tradizionale, per cui con dei ritmi di avanzamento estremamente lenti e quindi volumi di movimentazione necessariamente ridotti. Indicativamente ci sarà circa una quindicina di mezzi che trasporteranno via da Cefalù, ma complessivamente, non da singoli punti, il materiale che proviene dagli scavi, e circa altrettanti, qualcosa di meno, che nei periodi di punta invece porteranno il materiale che serve per le costruzioni. Naturalmente, essendo, diciamo, Cefalù una città molto stagionale, per cui con dei volumi di traffico e degli impatti sul territorio molto differenziati nell'arco dell'anno, è naturale che l'interlocuzione con l'amministrazione comunale, che già è iniziata e che sarà intensificata adesso che i lavori inizieranno, sarà mirata a trovare delle soluzioni. Qualcuno l'accennava prima, il sindaco, dico a livello di idea, per minimizzare o quantomeno modulare l'impatto sulla viabilità in funzione del periodo, quindi dell'affollamento che interesserà la città, e comunque nell'ottica di minimizzare l'impatto sulla vita cittadina. Ovviamente ci sono dei cantieri esisteranno, quindi pensare che un disturbo nullo sia possibile non lo si può affermare, però a livello di abbattimento del rumore, abbattimento delle polveri, diciamo così, modulazione dei volumi di traffico per quanto limitati durante le giornate, sarà il mestiere dei prossimi anni che penso che potremo portare avanti con l'amministrazione comunale. Questa era l'area del carbone, che è l'altra area, diciamo, delicata tra virgolette, intanto perché è una delle poche in cui si esce all'esterno, ma diciamo che è un'area di un certo pregio, diciamo così, paesaggistico. Anche qui, come detto, le soluzioni progettuali individuate hanno limitato moltissimo l'esigenza di impattare con volumi di traffico in uscita e in entrata dei cantieri, perché si è eliminato totalmente lo scavo della galleria Sant'Ambrogio dal fronte lato Palermo, e quindi è una zona che è stata notevolmente sgravata a livello di impatto dalle scelte progettuali fatte e diciamo condivise dal committente. Questa qui invece è l'area della finestra Sant'Ambrogio, che è l'imbocco di quella galleria di cui ho parlato prima, che serve proprio come soccorso in caso di emergenza sulla galleria Sant'Ambrogio. Anche qui il fatto di aver eliminato i fronti di scavo della galleria Sant'Ambrogio che gravavano su questa finestra, chiaramente limitiamo, questa qui è la statale 113 per essere chiari, quindi vuol dire che ci sono molti meno mezzi che dovranno transitare sulla 113 per servire questo passaggio qua. Credo di aver detto tutto, vi ringrazio, buonasera.